aria più dato il tuo riso giocondo, rasserenar lo spirito addolorato, rasserenar lo spirito addolorato. Se commosse l'onde per la notte infinita, qui sulle franche sponde caccia tosto la mia nave sdrucita. Il ciel che la tua povera bionda testa per me volle difesa, e col mio braccio indomito dei ribaldi punir volle l'offesa, col braccio indomito punir volle l'offesa. Per te pugna Rolando, e per te pugna Rolando, io pur temei che al mondo non mi saria più dato nel tuo riso giocondo, rasserenar lo spirito addolorato nel riso tuo giocondo, rasserenar lo spirito, rasserenar lo spirito addolorato.
Un'opera davvero sconosciuta apre il nostro incontro d'estate di oggi. Protagonista il nostro ospite Cristiano Cremonini, cui diamo il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a te Davide.
Benvenuto a Rete 2. Che cosa abbiamo ascoltato esattamente?
Dunque, abbiamo ascoltato l'Isola di Provenza di Luigi Mancinelli, che è stato famoso soprattutto come direttore d'orchestra e ha lavorato tantissimo al Teatro Comunale di Bologna. Ha tentato la carriera di compositore, questo titolo ha girato abbastanza l'Italia, poi però si è arenato a Napoli, non è stato compreso.
Non si è arenato invece Cristiano Cremonini, tenore ma anche scrittore, ma anche presentatore, insomma tante le sue funzioni, le sue qualità. Partiamo però dall'inizio.
Sì.
Come è nata la passione per la musica e se c'è un primo ricordo musicale della sua infanzia?
Sì, tutto è nato dalla curiosità. Credo che la curiosità sia il motore di tutto, per tutti, insomma, in qualche modo. Ero un bambino molto curioso e i miei genitori non erano dei veri e propri appassionati di musica, ma avevano una passione per la cultura in senso lato, quindi avevano acquistato dei dischi di opera e di musica classica, che però non avevano quasi mai ascoltato, erano ancora chiusi, la maggior parte erano chiusi nel cellophane ancora, e li aprivo io invece da bambino, avevo 5-6 anni, e proprio li ascoltavo con il giradischi, ero molto curioso, e soprattutto mi ricordo nelle opere di Verdi, ricordo una Rigoletto, il Ballo in maschera in modo particolare, forse è stata la prima opera di Verdi che ho ascoltato, mi pare. Ci canticchiavo sopra e mi divertivo molto mentre disegnavo, perché il primo dono che è emerso di me è stato il disegno, E poi è sfociato, poi ho fatto un po' di Accademia di Belle Arti, ho fatto scenografia qualche anno. E quindi il disegno è stata la prima, diciamo, passione, il primo dono che è spuntato in me. Però puntualmente nessuno credeva che poi avessi fatto quei disegni, perché non so, io ero sempre da solo quando disegnavo, arrivava mia madre e diceva: ma te l'ha fatto papà questo? Dico: no, no, l'ho fatto io. Dice: stessa cosa. Poi quando arrivò mio padre, non ecco, era comunque buon segno. E poi insomma intrapresi ovviamente lo studio del liceo. Lì, ecco, molto probabilmente avrei preferito forse fare comunque studi umanistici, ecco, sì, artistici umanistici. Però mio padre, che era professore universitario, era architetto, era docente all'Università di Firenze, mi in qualche modo fece intendere che se io avessi completato bene gli studi scientifici, forse sarei riuscito a poi ad accedere all'università con più agio, no? Ad affrontare gli esami più impegnativi con più agio. E quindi mi lasciai coinvolgere e fu abbastanza faticoso, perché comunque insomma le materie scientifiche erano piuttosto ostiche per me. Quindi completai il liceo scientifico con un po' di fatica e poi ovviamente decisi di fare il DAMS di musica e contemporaneamente anche l'Accademia di Belle Arti. Ma dopo alcuni anni che avevo cominciato a studiare canto, dico quando decisi di fare il tenore, sì, io scelsi di fare il tenore, cioè io già sentivo di essere tenore, perché
incredibile, cioè una chiamata, una vocazione come al sacerdozio.
13-14 anni e portai, posso proprio dire, portai, non fisicamente perché furono loro a portarmi, però chiesi di essere accompagnato all'Arena di Verona e per vedere Cavalleria Rusticana di Mascagni. Ah. Mi ricordo che c'era il tenore Nicola Martinucci.
Ma caspita.
Sembra una grande voce e lì proprio dissi: io farò il tenore. Siccome ecco, io era il periodo delle grandi, delle grandi passioni, dei grandi hobby, e quindi mio padre non diede molto peso a queste parole, ecco, perché davvero avevo tantissime passioni, ecco. Però invece questa perdurò, ecco, continuò. E quando cominciai ad avere 15-16 anni, 17 anni, volli cercare un maestro di canto, e lì furono dolori, perché io ero molto esigente. E quindi mio padre mi portò anche da nomi, adesso non li farò qui, ecco, insomma, docenti accreditati, però io puntualmente dicevo: no, non mi trovo bene, insomma. E poi è chiaro che deve crearsi quel feeling fra
allievo e maestro, deve esserci una grande intesa e una capacità di comunicazione che va al di là delle parole, potremmo dire, soprattutto nel canto, perché lo strumento non si può toccare.
Esattamente così. E quindi poi ho trovato il mio maestro e giovanissimo ho fatto un po' anche di percorso proprio in Arena di Verona come corista, e ne vado molto fiero. Mm-hmm. Ho fatto una stagione in Arena.
Dopodiché però chiaramente inizia a cantare come solista. L'elemento che qui, sul quale la vorrei far riflettere, è quello degli incontri, perché mm-hmm. nella vita di ogni cantante, ma di ogni artista potremmo dire, c'è un incontro importante che dà la svolta verso il palcoscenico, e nel suo caso chi è stato?
Allora, gli incontri sono stati tantissimi, quelli importanti. E, dunque, il primo sicuramente il maestro Leone Magera. Dunque, io per entrare nella prima agenzia, non farò i nomi delle agenzie, però come nella prima agenzia che mi permise insomma di accedere ai teatri come solista, io feci questa audizione proprio a casa del maestro Magera a Bologna, il quale portai l'aria di Nemorino, dell'Elisir d'Amore, e lui dice: sì, bravo tenore, ecco, diede il suo assenso.
Sì, per far capire ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, Leone Magera è stato l'accompagnatore, ma anche potremmo dire il vocal coach di Pavarotti, della Freni e compagnia cantante, giusto?
È vero, assolutamente.
E quindi avere una benedizione come questa è un inizio importante.
È un inizio importante. Poi ci fu Bonaldo Giaiotti, io feci un solo concorso a Piacenza, al teatro municipale di Piacenza, e il presidente di giuria era il maestro Bonaldo Giaiotti,
grande basso, tra l'altro anche lui areniano,
e mi fece tanti complimenti, insomma, sì, mi incoraggiò molto, io arrivai in finale, ecco, non vinsi, arrivai in finale, però fra i 10 finalisti, era un concorso internazionale, certo. E quindi insomma fu una cosa molto bella, anche perché ero poi molto giovane. Quella, e poi ecco, un'altra bellissima occasione è stata quando incontrai Mirella Freni, Nicolai, cioè, cantai sul palco con loro nel 2001 per il centenario verdiano, al Teatro Comunale di Modena con l'orchestra Toscanini, sì. E lì fu una bellissima occasione, lì veramente salire sul palco con loro, ero tesissimo, emozionatissimo. Immagino. Cantai, mi ricordo, Alfredo, un'altra aria di Verdi, perché poi tra l'altro era, dovevo cantare per forza Verdi, io ero ancora più portato forse per Nemorino, ecco,
il canto, ecco, sì, primo Ottocento, diciamo.
Ecco, diciamo, e quindi invece fu una bellissima cosa, ovviamente entrai in contatto con loro due che erano fantastici, completamente diversi come personalità, sì. Mirella Ferrini da Nicolai. Nicolai è un grande, posso raccontare questo aneddoto, è simpaticissimo.
Ma lei può raccontare quello che vuole, ci mancherebbe.
è veramente un grande, io credo sia stato il più grande signore dell'opera, perché io la mattina prima dell'evento, era serale ovviamente a Modena, mi arrivò questa telefonata dal suo segretario, un suo collaboratore, sì. Dice: il maestro Giaurov vorrebbe sapere se lei possiede un frac, perché sapeva che ero molto giovane,
certo.
E nel caso lei non lo possieda, lui mette lo smoking. Ecco, questo fu un gesto,
caspita,
meraviglioso,
sì.
Ecco,
rara, come dire, collegialità, soprattutto nel mondo del canto. Infatti, ecco, l'altro elemento sul quale la vorrei far riflettere a proposito di collegianza e di, come dire, mondo del canto. Lei ha cantato in quasi tutta Europa e anche di più, forse, se non ho letto male la sua biografia. Con una tappa, un paio di tappe svizzere, St. Gallen e Zurigo, quindi complimenti anche per questo. Qual è la lezione più dura che le ha dato il palcoscenico?
La lezione più dura è che bisogna obbedire sempre, ecco, diciamo, ai tuoi superiori, nel senso che ci sono, nel senso, magari in altri tempi il cantante lirico aveva molte più libertà. Oggigiorno queste libertà, cioè, non ci sono, ci sono fino a un certo punto, diciamo, e quindi sappiamo benissimo che direttore d'orchestra e registi, insomma, sono quelli che hanno la meglio sul cast vocale, salvo, ecco, eccezioni, ovviamente,
certo.
Ecco, salvo eccezioni, quindi ero un giovane e debuttante, quindi insomma, magari azzardavo qualche richiesta, qualche anche mia idea ai maestri registi, insomma, ecco, molto innocentemente, ecco, sì. Perché ero molto giovane, ecco,
sì.
E quando mi veniva una risposta picche, insomma, ecco, ovviamente ci stavo un pochino male, ma cominciai a capire, insomma, che dovevo stare un po' al mio posto, insomma, ecco. Però ci furono alcune occasioni particolarmente difficili, insomma, a volte ci sono certe chiavi di lettura registiche che davvero non senti vicino a te, insomma. Ad esempio, ci fu un'opera, insomma, non ci trovo il regista, che dovevo ballare un Charleston, ecco, io devo dire, il ballo è uno dei punti, le mie note dolenti,
sì.
Ecco, magari fosse stato un valzer, ma proprio il Charleston era una cosa molto lontana da me. E quindi io cercai di frenare e fargli cambiare idea, ma non ci riuscì. Quindi dovettero sorbirsi il mio balletto del Charleston.
Virgineo, la
Anche in questo caso restiamo stupiti da questa proposta musicale, una aria a me totalmente ignota, cantata dal nostro ospite Cristiano Cremonini, al quale chiedo che cosa abbiamo ascoltato.
Abbiamo ascoltato la Pellegrina di Filippo Clementi. Sono compositori legati al periodo di Giacomo Puccini, questi, sì. Insomma, ecco.
Dunque, molti aneddoti, molti incontri, come abbiamo visto, anche molte lezioni da parte del palcoscenico nella carriera del tenore Cristiano Cremonini. Tra i tanti ruoli, il più amato e il più odiato?
Allora, il più amato sicuramente Nemorino.
Sì.
Perché sono un po', cioè la mia figura un po' alta, anche un po' goffa forse sulla scena, rappresenta bene il tontolone Nemorino, insomma, ecco. Sono anche una persona abbastanza ironica,
sì,
nella vita, come tutti un po' i bolognesi, no?
Sì.
E quindi sicuramente il personaggio di Nemorino è quello che ho debuttato con più gioia.
Sì.
Tra l'altro proprio lo cantai per la prima volta con la regia di Davide Livermo, che credo anche lui fosse debuttante all'Aslico tantissimi anni.
Caspita.
Credo fosse il 2002, uh-huh. 2003. Era una regia ispirata alla Strada.
E... il film di Fellini.
Sì, sì, di Fellini. E quindi fu una bellissima occasione per me, insomma.
Certo.
E soprattutto adesso, insomma, sapendo il percorso, il grande percorso artistico che ha fatto Davide, insomma, poi, che ho rivisto poi anni, certo, anni dopo, e così. L'opera meno amata, in realtà, sì, devo dire, è la Bohème, perché io ho cantato
Rodolfo
proprio a St. Gallen.
Sì.
E cioè, il mio debutto. Forse ero un po' acerbo per il ruolo di Rodolfo, e mi fu in qualche modo proposta questa cosa, non dico imposta, ma dal punto di vista dell'agenzia, però mi fui coinvolsero in questa, uh-huh, cosa. Fra l'altro fu una produzione bellissima.
E perché è odiato allora?
Perché è un personaggio un po' troppo melenso. Preferisco la coppia Musetta Scionaro.
Ah,
no?
Sì, certo. Che però è un baritono, purtroppo.
Che però è un baritono. È un po' troppo melensa questa gelida manina. A me fa un po'. Insomma, un po' troppo.
Ma non aveva paura del do?
Beh, certo che
un pochino, cioè aveva Pavarotti paura del do.
Assolutamente sì, no, anzi ero molto emozionato, ovviamente. E, però infatti mi ricordo che quando mi intervistarono raccontai e i giornalisti erano un po' sbalorditi di questa cosa, che io non amavo questo, però lo dico. Cioè non amavo il personaggio, troppo sdolcinato, ecco, sì, troppo languido, ecco. E, preferivo ovviamente altri titoli, ecco.
Beh, insomma, veramente tante cose, però a un certo punto nella sua carriera di cantante si inserisce un altro talento. Vi abbiamo visto che c'è stato quello dello scenografo, che in parte lei ha anche praticato in alcune
parte,
produzioni,
sì,
ma soprattutto adesso lei è uno scrittore.
Sì.
Possiamo dire così?
Sì, beh, sono già 6 o 7 libri, insomma, che ho scritto,
appunto.
Insomma, direi che possiamo dirlo. Sì, diciamo, nel settore della musica, è il quarto volume che ho scritto.
Com'è nata la passione per la scrittura? Come ha scoperto di voler scrivere parallelamente al canto?
Beh, dunque, ho cominciato a scrivere testi di, cioè, pensieri poetici nel periodo del liceo, che poi sono stati raccolti in un volumetto che ha avuto successo, ma vinse anche, infatti questo mi diede una certa carica, fui premiato al concorso Guido Gozzano, e allora questa cosa mi colpì molto e quindi decisi di continuare. Poi mi proposero invece di scrivere un libro di racconti, quello invece non ebbe altrettanta fortuna, era forse un po' troppo ermetico, erano delle operette. Invece poi, per caso, l'assessore alla cultura della mia città mi chiese di fare degli incontri, uh-huh, per avvicinare la comunità al mondo della lirica, e questi incontri, che si svolgevano la domenica pomeriggio, si fecero per 4 anni consecutivamente ed ebbero così fortuna che poi questa assessora, che poi successivamente divenne sindaca, mi chiese di raccogliere queste esperienze in un libro. Da lì è nata la mia vena di saggista, diciamo, sì, ecco, nel settore della musica. E poi questo libro fu proposto a Pendragon, il quale lo pubblicò, e il libro si intitolava Tenore all'opera, no?
Sì.
Erano profili seri e divertenti di grandi maestri del melodramma. Devo dire, un libro che tutti dicono molto spassoso, per primo fu, cioè, diciamo, i due miei padrini del mondo della saggistica furono il professor Piero Mioli.
Caspita.
E il professor Marco Beghelli. Io li avevo.
Ci picchia, che due nomi.
Io ero in mezzo, infatti ero imbarazzatissimo, al teatro comunale, io ero in mezzo a loro due, che parlarono molto bene di me, tant'è che io poi alla fine non dissi quasi nulla, perché su questo volume. Poi avevo di fianco il Maciardi, che all'epoca era direttore artistico, e Nicola Sani, che era sovrintendente, all'epoca eravamo nel 2013, mi pare. E quindi, insomma, ebbe una bellissima fortuna. Poi fu Pendragon chi mi propose di fare un altro titolo, e lì nacque Opera d'amore sulle donne del melodramma. Io scelsi 8 protagoniste che io ritenevo le più moderne, ecco, che avessero un riferimento con la storia e con la letteratura. Quindi dalla Lucia di Lammermoor, sì, fino a Turandot, diciamo, sì, ecco, quello è il periodo. E poi, siccome sono bolognese, amo molto la mia città, sono un fervido campanilista,
sì,
e allora si avvicinava il periodo del 150esimo del Lohengrin di Wagner a Bologna, e pensai di anch'io fare qualcosa per assieme al Teatro Comunale, no? E proposi questo libro dedicato appunto al massimo teatro della città, appellandolo il teatro della gente. Il teatro della gente vorrebbe dire il teatro di tutti, perché il Teatro Comunale è stato il primo teatro pubblico d'Italia, nel senso, vero, costruito con fondi pubblici. Pensiamo che eravamo nel Settecento, ecco,
sì, sì,
quindi non era un potere assoluto, ma c'era già una struttura come di comune, no? Era un governo fatto da senatori, erano senatori aristocratici, però comunque c'era l'idea, no, del comune, ecco. E quindi nacque questo progetto, che ha avuto una discreta fortuna.
Decisamente, sì.
Tant'è che poi mi è stato chiesto 2 anni fa di proseguire questo percorso, perché il progetto nasceva ovviamente con la nascita del teatro, quindi nella seconda metà del Settecento, e io poi mi arenai, mi arenai, adesso è brutto dire questo termine, però con l'arrivo, con il soggiorno di Wagner a Bologna, quindi nel 1876, perché il volume aveva già un certo numero di pagine, quindi doveva comunque essere un compendio,
sì,
sul Teatro Comunale, quindi doveva essere un libro di facile consultazione. Sì. E quindi decidemmo di fermare così, cioè di fermarci lì al progetto e poi vedere se continuare. Il progetto ebbe fortuna, quindi continuai, e adesso è nato appunto il Teatro della Gente, da Puccini ad Alla,
di cui noi però parleremo nel ridotto dell'opera, e quindi questo è un teasing per, se volete continuare a sentire la sua dente voce di Cristiano Cremonini raccontarvi la storia del Teatro Comunale di Bologna, l'appuntamento è con il ridotto dell'opera di questa settimana. Ma prima di lasciarci,
sì,
è ovvio che dobbiamo andare ai progetti futuri, che riguardano il canto o la scrittura a questo punto. Lei che cosa si sente oggi?
Beh, io oggi prevalentemente mi definisco operatore culturale, nel, uh-huh, senso, io sono da tanti anni sono organizzatore di eventi e da 10 anni direttore artistico di un concorso musicale. Sì. Che si chiama Premio Giuseppe Alberghini, è dedicato a un grande violoncellista del nostro territorio. E quindi oggi principalmente sono questo, e poi mi diverto, diciamo, a scrivere su quello che è stata per vent'anni, ho fatto il cantante lirico. Poi c'è stata una virata, perché comunque mi sono avvicinato anche al mondo della musica leggera. Io avevo 2 contratti importantissimi, avevo un altro Elisir d'amore a Liegi e l'anno successivo avevo una Traviata sempre a Liegi. C'era il direttore che era Stefano Mazzonis di Pralafera, che c'era una bellissima, si era creato un bellissimo rapporto. Io avevo già questo contratto, ma io volevo fare questo disco di musica leggera come voce tenorile, ovviamente. Certo. E quindi io dissi a Stefano, gli telefonai, dico: sai Stefano, dico, io vorrei rescindere dai 2 contratti. Ma perché? Cos'è successo? Stai poco bene? Subito disse: no, sai, io voglio fare un disco pop. Dico: sai, devo star fermo almeno un paio d'anni, perché sennò io non devo concentrarmi. Silenzio sepolcrale. Lui mi disse: vai a fare il canzonettaro. E poi mi mise giù il telefono. Eravamo molto amici, ovviamente, sì, c'era confidenza. Certo. E questa cosa non la digerì sul momento, però poi, insomma, riprendemmo l'amicizia. E poi ci fu questa parentesi mia, insomma, scrissi anche un pezzo per Sanremo, no?
Certo.
E quindi ci fu questa esperienza che fu anche abbastanza interessante, insomma. Mi piace, insomma, percorrere, ecco, vari settori della musica, ecco, insomma, ero curioso e quindi ho tentato anche questo percorso.
Si sono chiuse le porte della lirica, ma si sono aperte altre porte forse più divertenti, e comunque certamente le vie per un artista nel mondo sono tantissime, e abbiamo capito che Cristiano Cremonini ne sta percorrendo diverse. Grazie mille per essere restato con noi. Ci salutiamo con che cosa?
Beh, ci salutiamo, devo dire, con un'opera, tra l'altro, che io ho debuttato in prima nazionale moderna, che è l'opera Renzo, la prima opera che ha scritto, è un'operetta in realtà, che ha scritto Ottorino Respighi, sì, che poi lui in qualche modo, essendo un'opera giovanile, lui ripudiò, che non volle più riprendere. Però in realtà è molto bella, e io fu ripresa dal teatro comunale nel 2004, mi pare, e quindi io la incisi per la prima volta, è una prima incisione mondiale, lo è stata quando uscì il disco, adesso forse è stata rincisa, però comunque è molto bella, cioè non sto parlando della mia esecuzione,
no.
È un'opera molto bella, e questa romanza è particolarmente passionale.
Cristiano Cremonini, grazie.
Grazie a voi.
Qualcosa gentil cinse una rosa. Amor, amor.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.